Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Sempre in fuga gli autori della sparatoria all'ippodromo di Arau. Tre le piste d'inchiesta degli inquirenti che hanno trovato proiettili di diverso calibro, accertando due distinte sparatorie al termine del rave. Si apre stamattina al Tribunale Penale Federale di Bellinzona il processo ad un presunto affiliato dell'Ndrangheta calabrese residente nel cantone Argovia. È uno sbocco della maxi inchiesta italo-svizzera del 2020. Sale ancora il bilancio delle vittime in Nepal, 800 morti accertati, ma più di 3.000 persone risultano ancora disperse dopo le inondazioni. Per lo sport è tornato il meeting di atletica di Bellinzona, accolto da un folto pubblico ieri sera, passerella di stelle con 5 nuovi record per Gala Athletics. Sono sempre in fuga l'autore o gli autori dell'omicidio perpetrato ieri sera alla fine di un rave party ad Arau. La vittima, lo ricordo, è una 22enne italiana residente in Svizzera. Altre 5 persone sono rimaste ferite, una in modo grave. La polizia non esclude nessuna ipotesi di movente. Sul luogo sono stati ritrovati bossoli di diverso calibro, per cui è stata utilizzata più di un'arma. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti con Alessio Veronelli.
Domenica mattina alle 2.30 circa, ippodromo di Schachen, periferia di Arau, al termine di una festa di musica elettronica, una sparatoria causa la morte di una 22enne italiana residente in Svizzera e il ferimento di altre 5 persone, 4 uomini e una donna tra i 24 e i 27 anni, pure residenti nella Confederazione. Uno di loro è grave.
Wie gesagt, die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei sind noch im vollen Gange.
Le indagini sono in corso, ha spiegato il consigliere di Stato argoviese Dieter Egli, responsabile della polizia. Siamo in una fase iniziale, sarebbe sbagliato giungere a conclusioni affrettate. Conclusioni no, ma ipotesi sì, come spiegato dal capo della polizia cantonale Michael Leupold.
Wir arbeiten zurzeit grundsätzlich mit drei Hypothesen.
Privilegiamo tre piste: l'atto terroristico, che non va escluso in una situazione con migliaia di persone, un atto indiscriminato o un'azione criminale le cui implicazioni non sono per ora note. Nella conferenza stampa di fine pomeriggio ieri, la polizia ha comunque potuto fornire alcune indicazioni, come il fatto che i colpi sono stati esplosi in luoghi diversi e che sono stati trovati bossoli di due calibri, alcuni riconducibili a una pistola o pistola mitragliatrice, gli altri a un fucile d'assalto. Speculativo però al momento concludere che gli sparatori sono più di uno. Impegnate le polizie di diversi cantoni, i fuggiaschi sono considerati pericolosi e l'allarme è esteso a tutto il paese.
Si apre stamattina al Tribunale Penale Federale di Bellinzona il processo contro un presunto affiliato dell'Ndrangheta calabrese. L'imputato è un cittadino italiano di 59 anni, residente nel cantone Argovia. È accusato di aver sostenuto per 20 anni le attività della cosca Anello Fruci. Il dibattimento durerà fino all'11 settembre. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
L'imputato sarebbe stato molto più di un semplice collaboratore della cosca calabrese Anello Fruci. Secondo l'accusa, per quasi 20 anni sarebbe stato uno dei principali punti di riferimento dell'Ndrangheta in Svizzera, una sorta di antenna sul territorio e di base logistica. Avrebbe fatto da intermediario negli affari illeciti dell'organizzazione criminale, occupandosi di traffico di cocaina e di trasferimento di denaro contante verso l'Italia. A suo carico figurano anche accuse di ricettazione, importazione, acquisto e deposito di monete false e infrazioni alle leggi sulle armi. Ma soprattutto, secondo il Ministero Pubblico della Confederazione, avrebbe fatto ricorso al metodo mafioso: intimidazioni, omertà, minacce di violenza e persino di morte per recuperare crediti e riscuotere denaro. Modalità operative che per gli inquirenti rientrano pienamente nel repertorio dell'Ndrangheta. Dal 2001 fino a luglio del 2020 avrebbe mantenuto stretti rapporti con i vertici della cosca e in particolare con il boss, Rocco Anello, un legame che lui stesso, parlando con un agente infiltrato, avrebbe descritto come più forte di quello tra fratelli. Il dibattimento che si apre oggi è il primo processo celebrato in Svizzera scaturito dalla vasta operazione antimafia Imponimento, un'inchiesta condotta congiuntamente dalle autorità italiane e svizzere e che nel luglio del 2020 ha portato a 75 arresti tra Italia e Svizzera e ha fatto emergere le ramificazioni elvetiche della cosca Anello Fruci.
In Nepal si stima che le morti provocate dalla violenta esondazione di mercoledì siano oltre 800, circa 3.000 invece le persone ancora disperse. In queste ore i soccorritori stanno moltiplicando gli sforzi per salvare i lavoratori delle centrali idroelettriche. Si crede che centinaia di loro siano intrappolati nei tunnel. Il reportage dal posto è dalla nostra inviata Chiara Reed.
Quando si arriva a Devigart, la strada si interrompe. Dietro una barriera mobile della polizia c'è una lingua di fango grigio semisolidificato che avvolge la piana davanti a noi. Sulla destra, il fianco della montagna, di un verde luminoso. Siamo nella stagione monsonica in Nepal. E a sinistra scorre veloce un fiume marrone chiaro, impetuoso, denso. È il Trishuli, il fiume della piena. Dalla coltre di fango emergono rovine di case, piani alti, piani spezzati, pilastri, lamiere. La prima cosa che viene in mente è: ma perché costruire qui, in questo lembo di terra tra monte e fiume e confluenza con un altro torrente da sinistra? Risponde Mamata, una madre di tre figli che pare anche lei una ragazzina. La mia famiglia abita qui da generazioni. I miei nonni, i miei bisnonni non mi hanno mai raccontato una cosa del genere. Non succedeva, non così. E siede sconsolata sul ciglio di quella che era la strada. Tanti altri sono venuti a riprendere quello che si poteva dalle case, ma la sua casa era proprio di fronte al fiume e non esiste più, è stata spazzata via. I danni sono incalcolabili. Solo ora il governo nepalese sta cercando di stendere una lista con le infrastrutture da ricostruire, i ponti, le strade, le scuole, per rimettere in piedi una larga fetta del paese, quella più avanzata, non lontanissima da Kathmandu, dove era fiorente il commercio con la Cina, l'agricoltura, le piantagioni di caffè. Prabin Bandari è un uomo magro, sulla sessantina, ha organizzato un furgone per portare via i suoi pochi averi. È diventato un deserto, è impossibile pensare di tornare qui. Prendo solo le cose che sono rimaste e me ne vado, cos'altro posso fare? Una donna osserva il marito mentre passa mobili e pacchi dal secondo piano, che ora è diventato raso fango, su una zattera sottostante, perché il fango è traditore. Un passo falso e ti mangia. I miei figli erano collegati con il cellulare e hanno ricevuto un'allerta, quindi sapevamo, in pochi minuti siamo scappati sulle alture. Non ricostruirò più qui la mia casa, il fiume avanza sempre più ed è troppo vicino. Qui hanno recuperato 11 vittime o pezzi di vittime, mentre siamo lì un paio di gambe, cui solo il DNA potrà dare un nome. C'è un odore strano che a tratti diventa intenso, impossibile. Dicono che sono i bufali sepolti nel fango, ma sono anche persone. Qui una decina mancano all'appello. Tutti gli altri si sono messi in salvo. Perché questo è l'ultimo centro abitato travolto dalla frana alluvione. Più a nord c'è un disastro più grande. Solo ora si comincia a poter arrivare a fatica via terra fino ad Unce, a un terzo del tratto interessato. Manca ancora molto per arrivare al confine cinese.
Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione alluvionata. Le donazioni possono essere effettuate sul sito online della catena o attraverso i bollettini postali con la menzione Alluvioni in Nepal. E continuano le operazioni di ricerca dei dispersi anche a largo di Cipro dopo il naufragio di un traghetto passeggeri avvenuto ieri. 8 il numero delle vittime accertate, mentre altre 18 persone risultano disperse. L'imbarcazione, un catamarano, era salpata dalla città di Kerinia, in turco Girne, nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Sentiamo Elena Kaniadakis.
La nave è salpata da poco, la costa è ancora visibile quando il traghetto inizia a imbarcare acqua e lancia il segnale d'allarme intorno a mezzogiorno di ieri. È su questo momento che si concentrano le indagini delle autorità turco-cipriote per capire cosa è successo. Il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica di Cipro del Nord, Yunan Ustel, ha dichiarato che la nave è stata colpita da due onde prima di imbarcare acqua e capovolgersi. Il capitano e 7 membri dell'equipaggio sono stati arrestati e verranno interrogati nell'ambito dell'indagine, che farà luce anche sulla più piccola negligenza, ha promesso Ustel. Molti i punti da chiarire. Alcuni sopravvissuti hanno raccontato ai media che il traghetto si muoveva in modo irregolare e si sollevava continuamente dall'acqua per poi ricadere giù con violenza. L'ultimo forte impatto fatto, secondo il racconto, con la superficie del mare avrebbe spezzato la prua, permettendo all'acqua di entrare. La nave sarebbe dovuta salpare lo scorso sabato, ma era rimasta ancorata a causa del meteo avverso. L'allarme per i forti venti era poi rientrato nella giornata di ieri. Molte risposte su quanto accaduto si trovano ora sul fondale marino a 500 metri di profondità, nella scatola nera colata a picco con l'imbarcazione. Le autorità, con il supporto della Turchia, tenteranno di recuperarla nei prossimi giorni.
Nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese di tregua, stanotte, l'esercito americano ha colpito alcuni obiettivi militari iraniani sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, uccidendo, secondo i Pasdaran, due persone. Distrutti, stando a Washington, due lanciamissili della Guardia della Rivoluzione. Pronta la risposta di Teheran, che ha lanciato alcuni missili contro due basi militari americane in Giordania, dove è entrata in azione la contraerea intercettando i razzi. E il conflitto in Medio Oriente sarà sicuramente anche uno dei temi del summit annuale della SCOL, Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, al via oggi in Kirghizistan. Presenti i leader di 10 paesi membri, tra cui Cina, Russia, India e Iran. Nato nel 2001 come piattaforma di sicurezza, il gruppo sta ampliando il suo raggio d'azione. Ci dice tutto Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Xi Jinping, Vladimir Putin, Narendra Modi, Masoud Pezeshkian. Oggi e domani Bishkek diventa la capitale del mondo non occidentale. I leader di Cina, Russia, India e Iran sono i protagonisti del vertice annuale della SCO, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che include anche Pakistan, Bielorussia e 4 repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale. Il gruppo è arrivato a pesare il 40% della popolazione mondiale e il 25% del PIL globale. Il summit è particolarmente atteso perché arriva subito dopo l'offensiva degli Stati Uniti contro i partner commerciali di Teheran. L'agenda sarà non a caso dominata dalla cooperazione economica, prevista la firma di un documento congiunto sull'energia, attese novità sul lancio della ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan, destinata a rafforzare il ruolo di Pechino nella regione tradizionalmente legata a Mosca. Dopo la minaccia di sanzioni da parte di Donald Trump, ci si aspetta che i paesi SCO ribadiscano la spinta all'uso delle monete nazionali, nel tentativo di accelerare la dedollarizzazione. L'anno scorso la Cina ha chiesto il lancio di una banca di sviluppo SCO, Russia e Iran la vedono come uno strumento per schermarsi dalle sanzioni, ma non tutti i paesi membri vogliono rischiare ritorsioni ed è difficile aspettarsi un piano di salvataggio di Teheran. D'altronde il gruppo non è un'alleanza e la sua proiezione operativa è stata sin qui piuttosto ridotta, ma questo potrebbe cambiare anche grazie al disgelo in corso tra Cina e India, la cui rivalità è stata sempre il principale ostacolo a un pieno sviluppo di SCO e BRICS. Eventuali passi avanti sulla banca dimostrerebbero che la pressione americana può finire per compattare i partner dell'Iran piuttosto che isolarli.
Negli Stati Uniti un'ondata di maltempo ha interessato l'Arizona, in particolare il Parco Nazionale del Grand Canyon, colpito da piene improvvise di notevole entità. La CNN riferisce che una persona è morta, si tratta di un uomo di 46 anni. Decine di persone sono state tratte in salvo dai soccorritori, ma le squadre di ricerca sono tuttora al lavoro per cercare eventuali sopravvissuti alle ondate di piena, che hanno portato a valle massi e fango, travolgendo ogni cosa nel fiume Colorado. Potrebbero essere una quindicina agli escursionisti dispersi, secondo le stime dei funzionari del parco. E prima di chiudere vi segnalo che oggi ricomincia anche la stagione di Modem. Alle 8:30 su Rete 1 si discuterà della calda estate della politica ticinese. Ora vi lascio allo sport, grazie per l'attenzione e a più tardi.